State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano. Io mi chiamo Manuela Rispoli. Questa mattina andiamo negli Stati Uniti, dove sta facendo molto discutere la vicenda di un giornalista inserito per errore in una chat riservata in cui si stavano pianificando i dettagli di un attacco militare. Ne parliamo con il giornalista ed ex direttore dell'ANSA, Giampiero Gramaglia, a cui do il benvenuto. Buonasera a te, Giampiero.
Buongiorno a te Manuela e buongiorno a chi ci segue.
Jeffrey Goldberg, direttore della rivista The Atlantic, figura anche nota per le sue posizioni critiche verso l'amministrazione Trump, è stato aggiunto per errore a una chat operativa su Signal, un'app commerciale non autorizzata per lo scambio di informazioni classificate. Chi faceva parte di questa chat e che tipo di contenuti sono stati condivisi?
Nella chat con il giornalista invitato, non conscio di quello che stava per vivere, c'erano il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Michael Waltz, che pare l'aveva organizzata, il segretario alla difesa Pete Hegseth, il capo della CIA John Ratcliffe, il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance e poi funzionari collaboratori di questi personaggi. Si parlava della pianificazione dell'attacco alle postazioni degli Houthi nello Yemen, che poi c'è effettivamente stato domenica 16 marzo, e nel corso della conversazione, ma lo diremo dopo, sono stati fatti commenti anche molto urticanti nei confronti di interlocutori degli Stati Uniti, in particolare degli alleati europei. Tulsi Gabbard, che è la responsabile dell'intelligence nazionale degli Stati Uniti, assicura che nella conversazione non sono stati svelate delle informazioni segrete, delle informazioni riservate, che la conversazione, ha detto, è stata genuina, è stata spontanea, è stata senza veli, ma che non sono state scambiate, diffuse informazioni riservate. Del resto la notizia poi è trapelata dopo che l'attacco era stato condotto e quindi almeno su quello non ha influito, ammesso che questa sia una buona cosa. La responsabilità di quanto è accaduto se l'è presa Michael Waltz, il segretario per la sicurezza nazionale. Il presidente Donald Trump, che da subito ha minimizzato l'incidente sostenendo che è la prima cosa che non va bene che succede in due mesi ed è una piccola cosa, ha assolto Waltz, che ha detto Trump ha capito l'errore fatto e non lo rifarà. Però intanto, se prima o poi dovesse servire un capro espiatorio per questa vicenda, la persona da mettere sotto accusa è già uscita allo scoperto e, guarda caso, è la meno importante fra le persone importanti di quella conversazione.
Ecco Giampiero, lo accennavi tu prima, oltre alle informazioni classificate che circolavano nella chat, ci sono stati anche degli scambi ironici e dei giudizi sugli alleati, in particolare sugli alleati europei. Come bisogna leggere tutto questo? Perché da un lato l'amministrazione Trump ha minimizzato l'errore tecnico di aver inserito un giornalista all'interno di una conversazione riservata, dall'altro Trump non ha smentito le considerazioni fatte sugli alleati.
Il fatto che la conversazione sia avvenuta in presenza di un giornalista è chiaramente una falla nei controlli di sicurezza dell'organizzazione di questa chat. Non se ne sono accorti i protagonisti, ma non se ne sono accorti neppure dei personaggi di contorno che facevano la regia tecnica della chat. Certo, qualcuno penserà che magari c'è stata della malizia da parte di qualcuno, ma non abbiamo nessun elemento per avallare questa interpretazione. Quindi questa è senz'altro una falla. Invece il tono delle conversazioni e anche il modo in cui il presidente Trump le ha commentate segna, non è il primo esempio, però è una conferma del cambio di atteggiamento e del cambio di tono dell'amministrazione nei confronti in particolare degli alleati europei, di cui viene quasi di dire degli ex alleati europei, perché nella conversazione dove ex Lancet, il segretario della difesa, ma difendeva la necessità di colpire le postazioni degli Houthi nello Yemen che intralciano la navigazione nel Golfo Persico, Vance, il vicepresidente, è intervenuto dicendogli che lui non era d'accordo con questa cosa, però no, che non fosse d'accordo perché non era il caso di condurre un'azione militare in un paese terzo o di rischiare di perdere vite umane. No, non era d'accordo perché così facendo si toglievano le castagne dal fuoco a quegli scrocconi di europei, perché sono soprattutto le navi degli europei che transitano nel Golfo Persico e sono soprattutto traffici energetici europei che transitano nel Golfo Persico. Per avallare la tesi che in fondo non era successo niente di grave, il presidente Trump non ha bacchettato Vance per il suo linguaggio un po' libero, ma ha detto: lo sappiamo tutti che gli europei sono dei parassiti, e quindi che male c'è a dirlo?
Siamo in collegamento con il giornalista ed ex direttore dell'ANSA Giampiero Gramaglia, insieme a lui ci stiamo occupando di politica statunitense. Giampiero, passiamo adesso all'intesa che è stata firmata nei giorni scorsi a Riyadh, in Arabia Saudita, tra le delegazioni russe e ucraine con la mediazione americana. Si tratta di un accordo parziale circoscritto ad alcune aree e settori strategici che dovrebbe segnare l'inizio di un percorso negoziale, ma già nelle ore successive alla firma sono emerse letture contrastanti da parte delle due delegazioni. Partiamo proprio da qui. In cosa consiste nel dettaglio l'accordo raggiunto a Riyadh e quali sono le questioni su cui già ora emergono le maggiori divergenze tra le parti coinvolte?
Sì, le parti coinvolte sono tre: nel terreno neutro dell'Arabia Saudita, del principe ereditario Mohammed bin Salman, il mandante dell'omicidio di Jamal Khashoggi. Dunque le parti sono tre, sono gli Stati Uniti, l'Ucraina e la Russia, non si incontrano mai tutti insieme, ma è la delegazione statunitense che fa la spola da quella ucraina a quella russa cercando posizioni di convergenza. E in effetti dalle conversazioni di questa settimana, da domenica a martedì in Arabia Saudita, è venuto fuori un passo avanti rispetto a quanto era scaturito dalla conversazione tra i presidenti Trump e Putin due settimane or sono. Il passo avanti qual è? Che alla tregua negli attacchi alle installazioni energetiche si somma una tregua nel Mar Nero. Le due parti si impegnano a non usare più la forza nel Mar Nero e quindi a garantire la libertà di navigazione in quel mare, che è essenziale per le esportazioni sia ucraine che russe, per le esportazioni di cereali e anche, per quanto riguarda la Russia, di fertilizzanti. Tutto bene? Abbiamo fatto un passo in avanti, c'era la tregua solo sulle installazioni energetiche, adesso facciamo la tregua anche sul Mar Nero, poi verrà la tregua di terra, la tregua dei cieli e quant'altro. Sì, fino a un certo punto, perché la Russia subordina l'entrata in vigore di questa tregua al fatto che vengano a cadere le sanzioni nei suoi confronti per quanto riguarda appunto i prodotti che deve far transitare per il Mar Nero. Che senso ha avere la possibilità di farli viaggiare e poi non poterli vendere altrove? E quindi si attende la Russia che vengano meno le sanzioni degli Stati Uniti. Trump non ha chiuso la porta a questa ipotesi, però siamo ancora nel campo delle ipotesi e quindi il secondo passo verso questa tregua complessiva non è ancora stato veramente fatto, del tutto fatto.
E intanto, volgendo lo sguardo al fronte interno statunitense, sta crescendo la tensione tra Trump e la magistratura federale. Dopo la decisione di un giudice che ha bloccato la deportazione di 250 cittadini venezuelani, il presidente ha ignorato la sentenza e ha chiesto l'impeachment del magistrato. Ecco, cos'è successo esattamente e in questo braccio di ferro tra presidente e magistratura fino a che punto si può spingere l'amministrazione Trump?
L'amministrazione Trump sembra non avere confini, i paletti, se ci sono, o li ignora o li abbatte. Quindi di per sé non possiamo pensare che l'amministrazione Trump si fermi. Può darsi che venga fermata, ma questo ha un grosso punto interrogativo, a un certo punto dalla Corte Suprema, almeno in alcuni percorsi. Certo, stiamo assistendo a tutta una serie di interventi di giudici giudici di primo grado, giudici in genere federali di primo grado, che bloccano provvedimenti dell'amministrazione sul fronte dell'immigrazione. Quello che tu hai ricordato è uno, quello più che fa più scalpore, perché l'amministrazione ha dichiaratamente ignorato il parere del giudice ed è andata avanti realizzando quanto aveva deciso di realizzare. Ma poi ci sono i provvedimenti sullo smantellamento di alcune agenzie federali. Praticamente ogni volta abbiamo un giudice che blocca in tutto o in parte le misure dell'amministrazione, l'amministrazione che ricorre in appello, e probabilmente questi percorsi finiranno alla Corte Suprema. Vedremo come si pronuncerà la Corte Suprema. Due passaggi significativi abbiamo: uno l'abbiamo già avuto, l'altro lo stiamo per avere. Quello che stiamo per avere è che l'amministrazione Trump ha chiesto alla Corte Suprema di decidere, di esprimersi se un singolo giudice federale può bloccare un intero provvedimento oppure può soltanto bloccare i casi specifici che sta trattando. Quindi non può ordinare la riassunzione di migliaia di dipendenti, ma può ordinare la riassunzione del dipendente che ha fatto ricorso e che si è rivolto a lui. Questo è un punto su cui si attende un responso a breve della Corte Suprema.
Grazie mille, Giampiero.
Grazie a te, Emanuela, e una buona giornata a te e a quanti ci hanno seguito.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.